Riprendiamo. Adesso sentiamo, sentiamo le ragazze Benazir.
Grazie. Allora, vi racconto allora brevemente come è nato il nostro collettivo.
Eva.
Allora, Benazir è un collettivo femminista che è nato all'Università di Verona nel 2006. Il 2006 era l'anno della riforma Moratti, era l'anno che vedeva gli studenti scendere in piazza contro la riforma Moratti e Verona non era da meno. All'università si era creato un collettivo studentesco misto, quindi formato da ragazzi e da ragazze, al quale partecipavano anche alcune di noi. Nella primavera del 2006 alcune di noi hanno cominciato però a sentire un disagio all'interno di questo collettivo. Da una parte si erano create delle dinamiche un po' pesanti, era per esempio difficile prendere la parola durante le assemblee. Dall'altra si vedeva che tante ragazze stavano abbandonando il collettivo. Quindi appunto alcune di noi hanno cominciato a domandarsi cosa stesse succedendo e si sono rese conto che insomma questo disagio era così, lo sentivano in tante ed erano tutte donne a sentirlo, tutte ragazze. E quindi insomma si hanno avuto subito l'intuizione che si trattasse così di una questione irrisolta tra i sessi. Quindi hanno preso la decisione di separarsi da questo collettivo misto. Decisione questa che non è stata presa molto bene dai maschi, dai ragazzi del collettivo misto, che hanno avuto reazioni diciamo di due tipi: o di indifferenza completa, voi non esistete, a noi non interessa se ci siete o meno nel collettivo, oppure più violente, sono state accusate di essere un errore politico. Gli è stato chiesto di formare per favore un sottogruppo del collettivo misto, di non separarsi. Nonostante questo, le ragazze, queste ragazze, queste ragazze hanno deciso insomma di cominciare ad incontrarsi senza avere bene in mente come andare avanti, cosa fare, semplicemente per parlare appunto di questi disagi iniziali. E appunto, partendo dall'intuizione che si trattasse di una questione risolta tra i sessi, hanno cominciato a chiedersi, a domandarsi che cosa volesse dire essere delle donne, cosa volesse dire essere delle giovani donne all'università e in quel periodo storico, nel 2006. Io ero al primo anno di università e attraversavo l'università fondamentalmente come se non fosse un vero e proprio luogo, senza interessarmi di quello che stava succedendo intorno a me. E però mi ricordo, ho proprio questo ricordo di questa ragazza seduta in cerchio nel giardino dell'università, perché quella era la sede, la più pubblica possibile, e mi chiedevo di cosa parlassero e mi ricordo che avevano tra le mani un libro, avevano tra le mani Noi il nostro corpo, quindi un libro degli anni 70. Avevano infatti avuto l'intuizione di doversi in qualche modo ricollegare alla storia delle donne e alla storia del femminismo, quindi, ed era nata subito in loro l'urgenza di parlare di sessualità, di corpo, del proprio corpo e del rapporto con l'altro sesso, con il partner. Stavano insomma facendo autocoscienza ancora prima di sapere cosa fosse autocoscienza. E pian piano il gruppo andava formandosi, le ragazze che tra di loro non si conoscevano bene, si erano conosciute soltanto all'interno del collettivo studentesco misto, avevano cominciato a chiamare amiche di amiche ed era nata insomma l'esigenza di darsi un nome. Come diceva Lea, abbiamo scelto il nome Benazir perché all'inizio si cercava un nome che fosse collegato al mito di una figura femminile, che portasse insomma con sé una storia, un mito di una donna. E però nessuno di questi nomi che venivano proposti era convincente. E finché una di noi non ha proposto il nome Benazir perché uno dei significati di questo nome è appunto colei che non è mai stata vista così. Ed era quindi un nome che non portava con sé nessuna storia, nessun mito, ed era insomma un invito a creare noi quelle storie, a dare noi dei significati a questo nome. Dal primo percorso, quindi quello che è cominciato con Noi il nostro corpo, è nato appunto il libro di cui parlavamo, Frammenti di autocoscienza, che è stato edito alla fine dell'anno scorso dalla casa editrice Aracne. In seguito Benazir ha affrontato anche la tematica dell'infanzia e da un anno a questa parte la riflessione nasce da una riflessione sulla pornografia. Inizialmente appunto parlavamo di pornografia, quindi pornografia mainstream, ma poi il punto di vista si è ribaltato e siamo partite ancora una volta da noi stesse, dai nostri occhi, da quello che vedono i nostri occhi, da quello che vogliamo vedere e quello che riusciamo a vedere anche ad occhi chiusi, le nostre visioni, le nostre fantasie. E, è un percorso diverso che implica anche la produzione di immagini, quindi di video e di fotografie, e quindi implica nuovi mezzi come la telecamera, la macchina fotografica, nuovi intermediari come lo schermo del computer. E, insomma, l'autocoscienza rimane la pratica politica principale del collettivo Benazir. Anche se appunto l'uscita del libro e questo nuovo percorso, la produzione di immagini, insomma, ci ha portati a vivere esperienze nuove, esperienze anche pubbliche e utilizzare mezzi nuovi, come dicevo, la videocamera e la macchina fotografica.
Allora, insomma, come ha detto Eva e come avete intuito, la sessualità per noi è stato, fin dall'inizio, è stata, diciamo, come dire, la dimensione, no? Nella quale, sulla quale volevamo lavorare, sulla quale avevamo questa grande urgenza nel 2006 di rinarrarci in qualche maniera, no? Prendere parola dal nostro corpo. In tutti questi anni, insomma, come si diceva, è stata un'intuizione che pian piano, no, si è in qualche modo sviluppata tra noi e ha creato anche il gruppo stesso. Però col passare degli anni, insomma, abbiamo anche riflettuto, soprattutto anche con l'uscita del libro, abbiamo riflettuto perché un gruppo di, come ci definiamo noi, giovani ragazze all'università nel 2006 riprendono l'autocoscienza, perché di nuovo parlare di sessualità. E ci siamo resi conto che ovviamente non era un ripetere una pratica che era stata, diciamo, vissuta da altri collettivi negli anni 70, anche perché, anche, diciamo, a partire da un dato anche molto, diciamo, contestuale, cioè la situazione in Italia negli anni 70 e nel 2006 è molto cambiata. Noi siamo, diciamo, almeno ci percepiamo così, insomma, le ragazze che sono nate nell'era dell'emancipazione. Noi siamo nate in quell'Italia in cui c'era già la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, esistevano già i consultori di cui prima si faceva cenno, e siamo nate a metà, più o meno, comunque negli anni 80, io a proprio metà degli anni 80, e siamo anche quelle ragazze che hanno vissuto nella loro formazione scolastica i corsi di educazione sessuale nelle scuole pubbliche. Per noi è importante anche, è stato importante per noi anche proprio contestualizzarci, perché secondo me questi due elementi per noi hanno segnato in qualche modo la nostra storia. Il primo, diciamo, percepirsi comunque come figlie dell'emancipazione, dunque figlie anche di un immaginario creato da un ventennio berlusconiano che era all'inizio, diciamo, negli anni 80, però noi siamo quelle che da piccole vedevamo Non è la RAI. Dunque tutto un immaginario anche di ragazze molto giovani, che, insomma, un immaginario che chiedeva la disinibizione, che chiedeva un rapporto anche col proprio corpo molto più facile, più diretto, più lineare. D'altra parte, come dicevo, negli anni 90, insomma, siamo quelle che diciamo, abbiamo seguito i corsi di educazione sessuale nelle scuole. E questo è stato un altro punto, più che altro che un altro punto, non tanto questo che è nato nella riflessione, diciamo, a posteriori, ma proprio quando si iniziava a fare autocoscienza, molti di noi narravano questi momenti, come dire, significativi nella propria storia rispetto al proprio corpo, alla sessualità. Molti di questi ricordi, infatti, diciamo, rappresentano questi momenti come momenti non molto felici, nel senso che io in prima persona mi ricordo molto bene alle scuole medie in cui c'erano queste, diciamo, figure dell'ASL, queste dottoresse che venivano a scuola, e io mi ricordo proprio questa scena di questa dottoressa che entra ed elenca e scrive alla lavagna tutte le malattie a trasmissione. Questo approccio non facilita a nessuno. Però oltre diciamo, a questa scena che mi è rimasta impressa, altre scene che sono rimaste impresse, per esempio tutta una lezione sui contraccettivi in cui si faceva girare questa banana e si faceva mettere il preservativo. Cose per noi utilissime, perché comunque di certo non siamo qui a fare un discorso contro i contraccettivi, però l'approccio, come dire, il taglio ovviamente dell'informazione è molto, come dire, determinato. Non solo perché l'approccio, in questo modo ci siamo resi conto che ha, come dire, non era un approccio al piacere sessuale, ma era un approccio alla sessualità e ai rischi della sessualità, che possono essere le gravidanze non volute o le malattie, ma d'altra parte ci siamo resi conto poi nel tempo che ovviamente questo approccio alla sessualità, questo approccio all'informazione sull'educazione sessuale aveva, come dire, sotto un modello eterosessuale molto forte, in cui la penetrazione era il cosiddetto sesso completo, e che noi anche al narrarci riproponevamo questo immaginario, e dunque anche una riflessione a partire dal linguaggio. Dunque cosa significava per noi continuare a dire hai fatto sesso, nel momento in cui sesso voleva dire ovviamente la penetrazione eterosessuale, o per esempio di usare la parola preliminari, cioè tutto un linguaggio che ovviamente non era solo la parola X che può essere interscambiata, aveva tutta una rappresentazione del proprio vissuto di un certo tipo. Per noi questo è stato un lavoro molto, diciamo, difficoltoso e anche doloroso in certi momenti, proprio perché avevamo una sensazione in qualche modo di un doppio senso di colpa. Il primo senso di colpa era racconti molto diversi fra loro, in realtà poi adesso non mi soffermo qui, però nel libro emergono chiaramente. Un senso, dicevo, di inadeguatezza in qualche modo, no? Magari qualcuna di noi non era soddisfatta, non riusciva a dire, a narrare il proprio piacere, per esempio, altri di noi non conoscevano bene il proprio corpo, c'erano dei tabù, dei non detti. Nel libro emerge molto forte anche tutta una nostra, diciamo, discussione, comunque racconto della masturbazione come esperienza che si tiene nascosta, che non si dice neanche alle amiche. E dunque, dicevo, in generale potremmo dire un senso di inadeguatezza rispetto a un modello di sessualità femminile che comunque deve essere emancipato, deve essere anche tranquillo rispetto all'altro sesso, insomma, perché c'è anche un'armonia, no, nella sessualità con l'uomo. E, dicevo, il doppio senso di colpa era anche fare i conti con un mondo che ci diceva di continuo: ma voi siete in qualche modo figlie di una lotta, e dunque figlie di questa emancipazione, cioè di cosa state parlando, di cosa vi lamentate? Avete corsi di educazione sessuale, potete abortire, cioè ci sono delle, diciamo, risorse, dei diritti, e dunque ci trovavamo sempre, anche rispetto ad altre donne di altre generazioni, che comunque mettevano in qualche modo un muro, proprio per, soprattutto, diciamo, tra parentesi, soprattutto le quarantenni, diciamo la generazione di mezzo, se vogliamo, abbiamo vissuto vari, diciamo, momenti in cui proprio la comunicazione a un certo punto si bloccava, no? Proprio perché non si capiva qual era il livello, no? E non voglio parlare 20 minuti, io chiudo con due parole invece sulla pratica. Ecco, dicevo, per noi non è stata un riprendere una pratica o magari leggerla sui libri, no? E riprenderla e cercare di riutilizzarla in qualche modo, un po' come diceva Eva, è stata un po' un'intuizione che abbiamo avuto e poi ci siamo anche resi conto, non ci ricordiamo, io e Daniela non ci ricordiamo neanche quando poi abbiamo detto stiamo facendo autocoscienza, è stato un po' col passare degli anni in realtà. E, però ecco, la pratica dell'autocoscienza per noi è stata fondamentale proprio perché è stato ed è stato anche molto problematico perché è una pratica, secondo noi, almeno come l'abbiamo vissuta, poi Daniela parlerà anche di questo, molto radicale, che però ha, come dire, diciamo, dei confini molto labili. E dunque noi abbiamo anche continuato, e anche questo nel libro emerge, continuato a cercare di definire cosa fosse l'autocoscienza, cosa stavamo, perché era politica quella che si stava facendo lì, perché non era un, perché quello spazio lì di Benazir era uno spazio politico e invece il bere la birra e raccontare una propria esperienza personale, sessuale in questo caso, non lo era. Qual era il limite, cosa ci si giocava lì? E soprattutto cosa si giocava poi all'interno del gruppo nel momento in cui, come vi potete immaginare, nel corso degli anni poi sono nate tra di noi delle relazioni di amicizia molto forti e dunque i confini erano sempre più sottili e difficili da gestire. Dunque l'autocoscienza abbiamo sempre cercato di mantenerla come pratica viva in cui ci si rigiocava qualcosa di essenziale, vitale per noi, perché era un'urgenza e anche ora, come diceva Eva, stiamo rigiocando su proprio sull'immaginario, su quello che noi, i nostri occhi vedono rispetto alla nostra sessualità. Dunque è in qualche modo lo stesso percorso, però con altre forme, più diciamo visionario. E meno legato alla parola, al racconto, e dunque una pratica relazionale che anche si basava sulla storia dell'altra che ti muove, ti smuove e da lì diciamo si riparte.
No, allora io vorrei riprendere un po' la questione, diciamo, Daniela, sì, scusa.
Il cognome anche.
Avevo detto l'inizio.
Ok. No, ecco, a me piacerebbe un po' riprendere la questione, che poi è un po' anche il tema di questo seminario, su autocoscienza e obiettivi concreti, che si è sempre un po', diciamo, tenuto anche contrapposto, diceva, mi raccontava lei, non siamo andati a Peskin, che appunto è stato ripreso anche lì. E io credo che quando si pone questa questione, i problemi forse ritornano ciclicamente, in un modo o nell'altro si ripropongono sempre le stesse domande, per cui che fare, famoso che fare, non si sta facendo abbastanza, voi parlate ma intanto il mondo va a rotoli. Ecco, la questione del cosiddetto esterno, rispetto quindi anche al collettivo, è stata problematica in un qualche modo anche per noi. Però vorrei fare prima una piccola precisazione, un piccolo appunto. Io credo che già porre la questione nei termini di interno ed esterno sia comunque non neutro, cioè è già porre in qualche modo una gerarchia di valore tra l'interno e l'esterno, l'interno che è quello del gruppo, come un po' inferiore, e l'esterno è il mondo, l'istituzione, il mondo dove succedono le cose che hanno importanza, che cambiano davvero le cose, come più alto. Per cui appunto il gruppo rimane, il gruppo, il collettivo rimane come un'entità fuori dal mondo, come se non avesse una reale esistenza nel mondo in qualche modo. E il metro di misura è ovviamente la politicità, ovvero l'incisività che ha sulla realtà, che hanno sulla realtà le nostre pratiche politiche. Ora, il punto credo che sia, in fin dei conti, chi dà il metro di giudizio di questa incisività. Cioè, chi decide cosa sia incisivo, chi si arroga il diritto di dirlo, chi è il giudice, siamo noi i soggetti in causa, è qualcun altro, è la realtà, chi? E quindi questo in un qualche modo porta a chiedermi, anche proprio a livello storico, a chiedervi come mai storicamente l'autocoscienza è stata comunque abbandonata abbastanza presto, a parte alcune eccezioni, ma non ce ne sono stati 20 anni di autocoscienza. E mi sono andata un po' a spulciare le varie ragioni che le femministe, diciamo degli anni 70, le spiegazioni che danno, e una fra tutte volevo leggervi, in Non credere di avere dei diritti, si legge: per sua natura l'autocoscienza era una pratica politica a termine, non prolungabile oltre al frutto che fu di far nascere nelle donne la consapevolezza di essere un sesso altro, non subordinato né assimilabile a quello maschile. Poco avanti si dice che la noia è la prova dell'impotenza della pratica, e si dichiara che questa pratica, pur essendo stata fondamentale come momento inaugurale, doveva trovare un suo seguito. Un seguito, si dice, che fosse più incisivo sulla realtà, perché, leggo testualmente, l'effetto di noia o peggio di impotenza che generava la raccolta di tante esperienze o idee fra loro diverse cominciava a pesare anche dentro al piccolo gruppo di autocoscienza. Ora, questa è una spiegazione che personalmente non mi convince del tutto.
Allora
ci sono un po' di sao. Io credo che in qualche modo la pratica dell'autocoscienza sia una pratica che l'uomo non capisce, e quando intendo l'uomo non intendo ovviamente l'uomo singolo, ma il referente, il concentrato di una certa cultura, sia anche politica.
Anche di alcune donne?
Sì, anche di alcune donne. Sì, per... Sì, ma per uomo intendo davvero una cultura. Sì. E da qui, diciamo, per il fatto che non sia capita viene cancellata. Da qui ovviamente nasce un senso reale di difficoltà, nel senso che tu ti dici, io faccio, e se non ha nessuna presa perché l'altro, chiunque sia, non mi capisce, dove sto andando? E questo ovviamente si entra in un circolo vizioso in cui per correre a ripari si fa qualcosa che l'altro capisce. E quindi diciamo che una realtà già cucita su un certo tipo di cultura non viene mai, diciamo, scardinata in un qualche modo. E quindi
si fa qualcosa che l'altro capisce?
Sì,
non voglio ripetere.
Sì, nel senso che se il senso di impotenza deriva dal fatto che un mondo, una certa cultura non capisce quello che faccio, io comincio a cercare di parlare in modo tale che questo altro mi capisca, però di nuovo ricado nel problema che ricado in dinamiche che già note, già dette, già capite, per cui non scardino, non muovo niente. Cioè nel tentativo di muovere e di far modificare, di fatto ricado nello stesso problema. Ecco, questo vorrei dire che è una mia visione che credo in parte non è condivisa da tutte le altre del collettivo. Per esempio Eva, quando ci mandavamo degli scambi per dire cosa non diciamo, lei diceva sono perplessa e non perplessa. E diceva a volte mi sembra che tu chiudi le questioni e hai già deciso fai le domande ma hai già deciso qual è la risposta. Insomma, un po' probabilmente è vero e un po' vorrei tentare con voi di tenerle aperte e di discuterle insieme, ecco. E quindi c'era appunto anche tra di noi questa sensazione, nonostante per noi era chiaro che l'autocoscienza non fosse una propedeutica a, non fosse un prepariamoci a un'azione dopo, ma comunque c'era anche tra di noi una grande frustrazione del mondo, il mondo va a rotoli, noi siamo qua che chiacchieriamo in giardino. Io volevo riprendere un po' una piccola frase di un famoso testo degli anni 70 di Rivolta Femminile, che è già politica, e mi piacerebbe con voi in un qualche modo capire cosa significa prestare fede a questa piccola frase. Credo che comunque mi chiedo cosa significa assumere la pratica dell'autocoscienza oggi in modo radicale, mi chiedo se è possibile farlo, non farlo in modo radicale, o se ci sono delle mediazioni che qualcuno ha trovato, e anche perché appunto questo è stato, come si diceva, un punto comunque faticoso per noi, non sempre facile da sostenere e con vari momenti di contrasto. E anche come sia possibile mantenere viva quella carica, quella dirompenza che c'era nelle riunioni anche fuori. Cioè il libro in un qualche modo è stato un modo esclusivo per uscire allo scoperto, ma anche un modo per rispondere a questa domanda, ecco, con tutte le sue contraddizioni. Per finire, insomma...
È già politica?
Sì.
Era quello che siccome il titolo del libro.
Sì, 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 il titolo. Sì, che era una piccola frase.
Un po' laconica, ma una
cosa. No, pensavo che fosse una frase
all'impresa. No,
invece proprio il titolo, la frase che il titolo.
Proprio il titolo, sì. Ecco, nell'ultimo nostro lavoro sulla sessualità e la vista, il problema del portare fuori, diciamo così, si presenta in modo nuovo, anche perché essendoci altri mezzi, non solo le parole, altre immagini, si propone il problema che a volte sono davvero i nostri corpi, proprio l'immagine dei nostri corpi a essere riprodotta e quindi diciamo che si ricolora in modo diverso la problematica dell'uscire. Ecco.
No, scusa, anche
questo non l'ho capito niente.
Me lo ripeti il concetto.
Sì. Il fatto che utilizziamo altri mezzi, oltre la parola, quindi la parola sia scritta che orale, e, utilizziamo magari anche immagini, video, che a volte riproducono anche noi stesse proprio, il problema, diciamo, la questione del portare fuori quello che avviene all'interno del collettivo si ridisegna in modo differente, anche perché non sono solo le parole scritte o riportate a una registrazione, per esempio, ma anche proprio il nostro corpo vero e proprio, ecco.
Niente, posso solo chiedere, se fate un piccolo accenno alla questione dell'aborto, maternità-aborto, che c'è nel vostro libro, ci sono delle pagine, c'è una parte dedicata a questo, per collegare anche con il discorso che faremo poi dopo sulla 194.
No, diciamo
un accenno, come è venuto fuori
tra di noi. No, è venuto fuori tra di noi tramite, sia per il fatto che abbiamo sempre, io credo, vissuto l'aborto non come un evento a sé stante della vita in cui a un certo punto ti capita di dover scegliere qualche cosa, ma come il concentrato di una serie di scelte che tu hai precedentemente fatto, cioè ci sono delle scene prima di questa storia, di questo evento, diciamo così. E quindi noi all'epoca nessuna di noi era madre, però ovviamente lo collegavamo al doppio binario tra ok, sono incinta e mi si ripresenta in quel capitolo, tra l'altro si chiama Il lato oscuro della scelta, intendendo come una scelta che ti si presenta davanti con l'oscurità di non sapere sia che tu scelga
A o B,
diciamo così, hai un'oscurità davanti che non sai che cos'è. Ci sono stati vari racconti rispetto a chi aveva avuto delle esperienze di aborto, chi invece aveva forti desideri di maternità, insomma,
o amiche
che erano madri, che avevano dovuto scegliere di abortire o non abortire, insomma, un confronto rispetto a questo. Ecco.